Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù partì dalla Samaria per la Galilea. Gesù stesso infatti aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero, perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa. Anch'essi, infatti, erano andati alla festa. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio perché stava per morire. Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Il funzionario del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli rispose: «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio vive». Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: «Ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive». E credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. Parola del Signore. Siamo nel Vangelo di Giovanni, ci resteremo per un po' di giorni. Sapete che il Vangelo di Giovanni riempie tutto il tempo pasquale dopo, no? E però anche in Quaresima, oltre ai sinottici, finora abbiamo letto i tre sinottici, no? Però è difficile lasciar fuori Giovanni, insomma. Questo passo del capitolo quarto, sapete, il capitolo quarto ha nella prima parte quel racconto incredibile dell'incontro di Gesù con la Samaritana. Poi c'è l'effetto di questo incontro presso i Samaritani e il brano che leggiamo, avete sentito, lascia la Samaria per tornare in Galilea. L'incontro con la Samaritana è avvenuto mentre Gesù stava salendo in Galilea. Beh, ci sono notizie che si possono dare, ma non sono utilissime per questo tipo di preghiera che noi facciamo. Per esempio, avrete ormai negli orecchi il fatto che tutti tutti i sinottici parlano di un solo viaggio a Gerusalemme, cioè la scena complessiva del Vangelo parte dalle tentazioni di Gesù, poi sale in Galilea tutto il ministero galilaico fino alla confessione di Pietro e poi la salita a Gerusalemme. È così in Marco, è così in Luca, è così in Matteo, no? Invece in Giovanni ci sono due o tre andate a Gerusalemme, per dire appunto che i Vangeli non hanno di queste preoccupazioni. È abbastanza facile che Gesù sia andato più di una volta a Gerusalemme, quindi per alcuni versi è più storico Giovanni probabilmente, mentre gli altri sinottici costruiscono una sorta di pellegrinaggio e quindi lo fanno andare una sola volta, no? Ma sono cose particolari. Arriva in Galilea e ritorna a Cana di Galilea. Beh, io dico, a Cana ci doveva essere gente di grande sensibilità, c'era gente brava a Cana di Galilea, no? E Gesù a Galilea ha fatto questi due miracoli incredibili. Il primo, tra l'altro Giovanni dice, questo è il secondo segno di Gesù. Ed è ancora in Cana di Galilea, eh? Quindi Cana, se andate in Palestina, sto paesino di Cana di Galilea è da guardare in silenzio, da fermi, no? Perché lì sono proprio avvenute delle cose profonde. Allora, Cana è distante 25 chilometri circa da Cafarnao, e da Cafarnao arriva questo funzionario del re, personaggio della famiglia del re oppure funzionario, un militare. Il re evidentemente è il re, il tetrarca Erode, no? Se fosse un soldato addirittura si tratterebbe di uno straniero, di un non giudeo, no? Come spesso nei Vangeli succede, le cose più belle di Gesù succedono con gli stranieri. Però non insistiamo troppo, se no andiamo in crisi. Il figlio di questo funzionario sta morendo. E il Vangelo riporta un dialogo che ha questi elementi, mi pare abbastanza chiaro, no? C'è la supplica di quest'uomo, dice: mio figlio sta morendo, e Gesù risponde con una sentenza generale che dice: ma sta gente qui non crede se non ci sono i miracoli, no? Sappiamo che questa è una preoccupazione sistematica di Gesù, cioè Gesù ritiene che la fede che punta molto sui miracoli è una fede un po' strumentale, è poca fede, capito? E quindi Gesù risponde dicendo che, insomma, sta gente qui ha una fede troppo legata ai segni, come se Gesù volesse tirar fuori la fede di questo funzionario, no? Cioè come se gli dicesse: ti stai accostando un po' in maniera sbagliata alla fede, no? Evidentemente la riduzione del racconto a uno schematismo così lascia stare, probabilmente c'è stato un colloquio, probabilmente sono stati insieme, hanno discusso, è chiaro, ste robe qui, è evidente. Fatto sta che il funzionario ripete la domanda, dice: ma guarda che sta morendo, e Gesù risponde accordando la sua parola, cioè non la sua presenza, non va. Non concede la sua presenza, la sua parola. Va, tuo figlio è vivo. E il Vangelo è visto, l'uomo credette alla parola. E Giovanni non dice niente a caso, eh. Queste due maniere di credere al segno o credere alla parola, per l'Evangelista evidentemente sono due modi di credere. E Gesù è preoccupato di portare il funzionario alla fede nella parola, quasi, dico io, esagerando, gli interessasse di più la fede che non la vita stessa del figlio. Beh, me lo lascio lì, no, ma val più della vita la fede, appunto, no? E la fede è fede nella promessa. Fidarsi di Dio vuol dire credere alla parola, non credere perché ha fatto un miracolo. Il racconto poi, suggestivo, vede quest'uomo che va a verificare a che ora è guarito e quindi dimostra l'efficacia della parola di Gesù. È proprio guarito quando lui l'ha detto, no? E la conclusione è quella di dire questo fu il secondo miracolo che Gesù fece tornando dalla Giudea in Galilea. Quindi lo lega esplicitamente al primo miracolo, che è il miracolo del cambio dell'acqua in vino allo sposalizio di Cana di Galilea, no? Dove, finisco, dove la struttura è molto simile, se pensate Giovanni 2, primo segno in Cana di Galilea è questo, dunque Gesù arriva a Cana di Galilea, c'è qualcuno che gli fa una richiesta, là era sua madre per questi sposi che stavano vedendo spegnersi la festa. Qui è un funzionario che gli chiede per la salute di suo figlio. In un primo tempo Gesù sembra rifiutare, no? Cos'è questa domanda? Non è ancora arrivato il mio momento, dice a Maria, no? In questo caso dice, ma voi chiedete solo segni? Quindi in un primo tempo alla richiesta Gesù sembra dire di no. Poi quando l'interlocutore insiste nella domanda, Gesù fa il segno sulla parola, no? Il segno di una parola, e segue la fede di un gruppo più grande. Quindi il segno è stato posto affinché credessero, no? Nella parola. Quindi questa è la struttura sia di questo miracolo, sia del primo miracolo a Cana di Galilea. Vedete come diventa assolutamente decisivo per la fede imparare a scoprire la parola di Dio dentro la nostra vita. Cioè questa è la questione fondamentale della fede, no? Cioè non come pensiamo noi, che normalmente nella vita Dio non c'entra. Invece poi, quando magari preghiamo, quando andiamo in chiesa, Dio c'entra. Ci frega quella mentalità lì. Si corre molto il rischio di non trovarlo né a casa né in chiesa, no? Bisogna trovarlo a casa, bisogna trovarlo tutti i momenti. Se no corriamo il rischio di trovare in chiesa un altro Dio, che noi ci rappresentiamo al di fuori della vita, no? Come se bisognasse uscire dalla vita per incontrare Dio. Mentre Dio va proprio dall'altra parte, capito? L'incarnazione, la creazione, l'incarnazione, la rivelazione del Dio cristiano, è proprio la rivelazione che Dio parla nella vita, nei legami, nelle storie degli uomini, nelle generazioni di un figlio, nell'educazione, nel perdono, nella riconciliazione tra le persone, nell'aiuto ai poveri, nell'amore appunto ai fratelli, no? Allora decifrare la storia come parola di Dio, che cosa dice Dio in quello che io sto sentendo, per esempio. Discernere la parola di Dio nella mia coscienza, nel mio sentire. Questo sentimento che io ho verso quella persona. E bisogna lavorarci dentro, bisogna, come si dice, discernere per cogliere la parola di Dio. che va sempre evidentemente nella direzione di dire tu a quella persona devi dare speranza, devi dare fiducia, devi perdonare, devi riconciliare, devi risuscitare dai morti, capito? E cosa vuol dire questa parola di Dio in quella situazione lì? Cioè, se noi non ci atteggiamo a aspettare Dio in quella direzione lì, secondo me usciamo di binario, noi ci creiamo le nostre divinità, capito? No? Cioè, questo episodio che abbiamo letto lo dice chiaro, appunto, la fede è ascolto della parola, non è il miracolo la fede, è ascolto della parola, e la parola Dio la dice nella tua storia, la dice a te, la dice a noi. E il compito nostro è quello di ascoltare la parola, di capirla, no? Che è la fede poi. Vivere le cose con fede e imparare a viverle cogliendone la parola che c'è dentro di Dio, la parola che Dio mi rivolge, il comandamento che c'è dentro. Anche il comandamento non è scritto una volta per tutte cosa vuol dire non usare la parola per imbrogliare la gente, per esempio. Certo, è scritta così, non dire falsa testimonianza. Ma cosa vuol dire nelle parole che io ho detto oggi, nella maniera in cui io ho letto il giornale oggi, per esempio, nella maniera in cui ascolto il telegiornale stasera? Cosa vuol dire osservare il comandamento di Dio? Cosa vuol dire rispettare l'altro come me stesso? Cosa vuol dire diventare uomini in questo ascolto del telegiornale? Saper giudicare, appunto, che cosa è umano. Questa è la parola di Dio. Dei miei sentimenti, di fronte a uno che mi dice una cosa che mi disturba, nel mio animo sorgono 10 sentimenti, no? Mi prende la rabbia, senso di colpa, la vendetta, il giudizio, no? E in mezzo a tutti questi sentimenti qui che spingono con le loro passioni, io devo cogliere che cosa mi chiede Dio, capito? E ovviamente cosa mi chiede? Mi chiede di essere umile, di capire, di accogliere eventualmente la critica e di perdonare. Ma perdonare vuol dire anche avere la libertà di giudicare la cosa, no? Se la cosa è sbagliata, secondo me, non mi devo inquietare, perché mi inquieto così? Perché ho tutti questi sensi di colpa che mi... No? Che gli altri, se appena mi guardano un momentino sbagliato, precipito all'inferno, no? E vuol dire che sono dominato dalla paura, sono dominato dalla preoccupazione di me, capito? Cioè, il discernimento degli spiriti, cioè il discernere tra i modi di sentire quali sono quelli buoni. Questa opera di è atto della fede. È il giudizio della fede, no? Scusate che sto parlando troppo, ma mi sembra... Cioè, vedete come fa Dio a venire a abitare in noi? Come facciamo a fare alleanza con Dio? Cioè, educo i miei sentimenti, i miei affetti, il mio sguardo, alla luce della... i sentimenti della parola di Dio. Dopo, quando si legge il Vangelo, abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Dopo il discorso me lo fa riferire, ma questa roba qui si deve esercitare nelle cose concrete di ogni giorno, no? Quindi la conversione è un lavoro quotidiano, no? Perché tutti i momenti scopriamo di venire dalla paura, dalla vendetta, dalla violenza, dalla chiusura, no? Dal peccato, appunto, no? E Signore, tutti i momenti ci tira su, no? Ci educa a diventare suoi figli. Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Questa è la fede, no? Signore chiama, tu vai, cammini, no? In quella direzione lì, che ha detto tutto lo spessore della situazione, della storia, delle tue scelte, appunto. Poi la parola di Dio, se è ascoltata, diventa mia, passa attraverso la mia valutazione, la mia, c'è la volontà di Dio, non è mai lì di fronte, è la mia volontà. Cioè Dio non può volere niente se non attraverso la mia volontà, per me. Però io sono obbligato a misurare la mia volontà continuamente sulla sua parola. E stiamo facendo scambi di vita spirituale, vedete, mi pare proprio bello, bello questo momento. Dovremmo avere più spazi per raccontare, appunto, l'esperienza cristiana.
Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà. Solo tu sei il mio pastore, o Signore.
Solo tu sei il mio pastore.
Mai mi mancherà, solo tu sei il mio pastore, o Signore. Mi conduci dietro te, sulle verdi alture, ai ruscelli tranquilli.
Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà. Solo tu sei il mio pastore, o Signore.